è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.36, i numeri per chiamarci in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24 è il numero verde, sms 349-238-6666, la Zanzara at radio24.it. Dove andiamo? Andiamo a sentire naturalmente il TG2 delle 18.30.
L'appello di Napolitano, dobbiamo onorare la Costituzione rispettando tutte le istituzioni, tenere unito il Paese, non penso ad altro che a questo. Marchione dopo le indiscrezioni su un piano della Fiat con 5.000 dipendenti in meno, mai licenziato nessuno, vergognoso picchiare ora su di noi, su Termini faremo il possibile. 17enne picchiata e rapinata in strada nel Milanese da 4 ragazze che non conosceva, vendetta per gelosia dopo un contatto su Facebook. La mamma ora vive nel terrore. Un mini robot che strilla, dorme, ha fame, proprio come un vero neonato inventato in Giappone, destinato alle coppie in attesa di un figlio per imparare a fare i genitori.
E andiamo a sentire anche Studio Aperto.
Assolvete Olindo e Rosa, mettete fine a un grosso errore giudiziario. Così la difesa ha chiuso la sua arringa al processo d'appello per la strage di Erba. Difficile stare dalla parte dei mostri, ha ribadito la famiglia Castagna. Verso le regionali, io sono l'incubo della sinistra che voleva cancellarci. Questo voto è una scelta di campo, dice Berlusconi. Arrivato poco fa a Bari, il premier ha aggiunto, c'è aria di vittoria. Il mistero di Elisa Claps, segni di un tentativo di violenza sessuale dai primi risultati dell'autopsia. La ragazza, scomparsa 17 anni fa, avrebbe cercato di difendersi. Gli abiti erano strappati, lei non aveva più unghie.
Mago dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo.
Che vuoi conoscere, mia regina?
Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
Berlusconi bella, e l'Abresso, si discute molto di specchi, bella, di bellezza e alla fine anche dell'idea che Berlusconi ha della politica e delle donne. La frase incriminata, è inutile che ve lo dico, è questa ed è quella di Berlusconi in un comizio insieme a Cota, candidato per il Piemonte del centrodestra, esponente della Lega, rivolta all'avversario di Cota che è Mercedes Bresso, governatrice del Piemonte. Sentite.
Ho capito io, sai, perché l'Abresso è sempre arrabbiata. Ho capito, anche lei la mattina si alza, poi apre la finestra e anche lei, come tutti noi, sarà contenta. Poi si ricorda che deve andare a presiedere la giunta e allora si deve truccare. Allora va in bagno, accende la luce e chi vede guardandosi nello specchio vede l'Abresso e si è già rovinata la giornata.
Prendi lo specchio magico, fragile, mitologico, simbolo di bellezza e di
naturalmente. Su questa frase di Berlusconi si innesca una discussione politica interminabile con Bersani che dice che è uno scandalo, una vergogna, la Bindi che regala uno specchio all'Abresso e l'Abresso che dice Berlusconi all'Alzheimer.
Metterò da parte un attimo il mio abituale fair play per comunicarvi un dubbio che mi è venuto durante questa notte, che insieme ai tanti problemi che questo paese ha, forse ne abbia un altro di un presidente con un Alzheimer galoppante, perché ieri ha... Ma ne cito una seconda, perché oggi sui giornali di queste dimenticanze preoccupanti per lo stato delle sue cellule grigie, e che è altrettanto e forse più importante, ed è la vicenda Fiat. Perché l'ultima volta, la penultima volta che ci incontrammo fu relativamente alla questione Fiat e ci fu un grande incontro.
E dunque, secondo l'Abresso, Berlusconi, che ha detto che non ho mai visto una sola volta l'Abresso a Roma da quando sono Presidente del Consiglio, non si ricorderebbe le cose. Dunque, all'Alzheimer, ha un problema di cellule grigie.
È preoccupante è che uno non ricordi più momenti importanti, forse ricorda solo più, come succede spesso ai vecchietti un po' in difficoltà, ricorda solo più momenti in cui incontra le veline e dimentica il lavoro, perché ha un po' bisogno di riposo. Ecco, suggerirei di prendere un po' di riposo nell'interesse del paese e di cercare per quella via di fare un piccolo lifting anche al cervello, in modo che si torni a ricordare le cose importanti per noi. Non ho scherzato, ma mica troppo, perché...
E dunque sentite come ogni frase di Berlusconi, che in realtà non è una novità, è pessima secondo me, non è una novità, perché l'aveva già detta un paio di volte, vi facciamo ascoltare tutto. Sogno segreto con cui viverà realtà. Prendi lo specchio magico, anche se sembra illogico, ogni tuo desiderio scappa. Allora, dicevamo che non è una novità, ce lo segnala anche un ascoltatore, è una battuta ripetitiva di Berlusconi, questa qua. Ma ti sei guardato allo specchio la mattina, insomma, poi alla fine è una versione nuova di una vecchia battuta, di un insulto che ogni tanto si dà a qualcuno, no? Ma ti sei mai guardato allo specchio, come dire, sei brutto. Per esempio, ha rivolto questa battuta anche al suo disturbatore Carlo Magno recentissimamente.
Io capisco che lei sia così arrabbiato, e sa perché? Perché penso che tutta la mattina, se va a pettinarsi davanti allo specchio, si vede e si è già rovinato la giornata. Prendi lo
specchio magico. E poi lo fece anche con Renato Soru ai tempi delle elezioni regionali sarde.
Anche Soru alla mattina farà così, si passa le mani sulla faccia e si ricorda che dovendo andare in giunta o al consiglio regionale deve farsi la barba. E allora va in bagno, gli succede che per farsi la barba si guarda nello specchio e si è già rovinato la giornata.
La spiegazione finale di Berlusconi a tutta questa storia dello specchio è condensata in questa frase: noi, cioè quelli del centrodestra, siamo ironici, loro sempre incazzati.
Avrete notato la differenza fondamentale tra noi e certe persone dall'altra parte. Noi siamo ironici e soprattutto autoironici. Loro sono sempre incazzati.
C'è polemica, passando a un altro argomento, c'è polemica sulle presenze televisive di Berlusconi. Secondo me una polemica abbastanza infondata. Vi spiego perché. Innanzitutto, discussione e scambi di agenzie varie per la presenza di Berlusconi questa mattina sul TG5, se non sbaglio, no? Giusto? 7 minuti e 40 secondi, sentite.
Buongiorno Presidente, mi sente?
Buongiorno e grazie.
Buongiorno Presidente, dunque campagna elettorale ormai agli sgoccioli.
E la poi prima domanda. Uno mattina.
Siamo in collegamento telefonico con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Buongiorno all'onorevole Silvio Berlusconi.
Buongiorno a lei.
Buongiorno anche a Sonia Sarno, la collega del TG1.
Buongiorno.
Allora, ripeto, TG5 7 minuti e 40, credo uno mattina, ieri intorno ai 13 minuti. Sempre ieri però, Bersani era stato ospite del TG5 dell'edizione della sera. 5 minuti e 13, abbiamo fatto il calcolo. Dunque Berlusconi 2 minuti in più la mattina dopo. E a uno mattina sarà ospite Bersani venerdì. Queste le due pietre dello scandalo. Siamo qui alle 18.48 con la Zanzara. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci. Walter ci chiama da Fermo. Buonasera.
Buonasera, dottor Cogiani, grazie per avermi dato la possibilità di aver parlato con lei.
Dica.
Le premetto che sono uno studente universitario e la seguo tutte le sere quando, per colpa della vita da pendolare che mi tocca fare, passo del tempo piacevole ascoltando la sua trasmissione.
Bene Walter, finiti i complimenti, andiamo al sodo e abbassi la radio perché altrimenti la sentiamo con la voce doppia. Grazie.
Guardi, due questioni. La prima velocissima. Secondo me non possiamo qui a stare a disquisire sul fatto che Berlusconi viene sempre criticato, attaccato nel momento in cui si espone o fa dei commenti, in quanto si tratta di una delle principali cariche istituzionali del nostro Stato e quindi fare
che vuol dire Walter? Che vuol dire? Non si possono fare i commenti su premi? Non ho capito il suo ragionamento, mi scusi Walter.
No, penso che se ci sono dei dibattiti forti sulle espressioni di Berlusconi, sta nelle regole del gioco. Cioè è normale che si parli così tanto di un presidente del Consiglio che dà modo di parlare di lui, quindi è giusto parlarne.
Ma chi lo mette in dubbio? Mi scusi, chi lo mette in dubbio che si possa parlare di Berlusconi?
No, io dico solamente che nel momento in cui a Berlusconi viene fatta una critica, da parte sua non deve esserci stupore nel momento in cui viene sollevata.
Va bene, poi non mi pare che si stupisca Berlusconi delle critiche, comunque va bene, poi mi dica.
Beh, a giudicare alcune risposte che dà, a volte mi sembra che le sue reazioni sono un po' troppo infondate, ecco.
Va bene, questo lei va nel merito, è diverso. Comunque, seconda cosa, mi dica.
La seconda questione è, mi permetto di citarla un attimino. Lei dice sempre che le domande in questa trasmissione le fa lei e questo mi sta bene. Però volevo un attimino condividere con lei un pensiero che ho sentito dal suo collega Oscar Giannino nella trasmissione 9 in punto, in cui sostiene appunto il suo collega che è proprio, cioè, un pensiero comune, quello degli italiani che sono un popolo di imbecilli, che nel momento in cui si avvicinano le elezioni addirittura bisogna sospendere i talk show perché altrimenti verrebbe influenzato il pensiero di noi elettori, ma ci stanno veramente scambiando per delle...
Scusi Walter, io non so di cosa sta parlando lei. Se mi dica quello che pensa lei, non quello che pensa Giannino, quello che ha ascoltato. Di cosa vogliamo parlare? Lei... Faccia una domanda.
Volevo farle questa domanda, appunto. Lei condivide il fatto che nel momento in cui passa, cioè, viene approvata una norma che boccia i talk show, gli italiani sono considerati un branco di imbecilli?
Ma non ho capito la domanda, grazie. Sara da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Abbassi la radio, Sara.
L'ho spenta.
Grazie, dica.
E volevo fare due interventi, uno sulle dichiarazioni di Berlusconi, che in quanto donna mi sento profondamente offesa, non per niente, perché ho 39 anni, sono un avvocato, mi mantengo da sola, lavoro con grande fatica e tra l'altro sono anche una bella donna con cui la gente si gira per guardarmi per strada.
Da cosa si è sentita offesa?
Mi sono sentita offesa perché per me il premier...
Cioè l'abresso si può essere sentito offesa per... Si può essere sentita offesa l'abresso e sicuramente si è sentita un po' offesa perché Berlusconi...
Sì, ma anche come donna, perché ritengo che una donna che comunque sta facendo una campagna elettorale la sta facendo per le sue capacità politiche, non anche perché è una gran fica, se no andava al concorso di bellezza.
No, ma lei ha ragione.
Quindi ecco, questo voglio dire, forse vorrei incontrare Berlusconi per dirgli che si guardi lui allo specchio, perché due sono le opzioni: o non ci arriva visto la sua altezza o ce l'ha di legno, perché tutto è fuorché bello. Potremmo dire che è intelligente, potremmo dire che è furbo, potremmo dire che è molto ricco, ma tutto fuorché bello. Quindi che lui insiste su questa posizione quando è il primo brutto d'Italia, io me ne guarderei, io non lo farei.
Va bene. La seconda cosa qual è?
Che volevo dire è sulla propaganda elettorale per la regione Lazio,
sì,
che ritengo, benché ci siano due donne, che veramente, insomma, era una prima volta di due donne.
Meno male che là non si discute di bellezza, diciamo.
No. Per romane lì non si discute per bellezza, però devo dire che ogni volta che sento i loro confronti o
sì,
le loro dichiarazioni, io non so che cosa pensare.
Perché?
Finire le campagne elettorali con le canzoni di Battista e dondolando.
No, vabbè, però Sara, non c'è solamente il folklore nella campagna elettorale del Lazio. Io ho seguito qualche confronto in televisione, su Sky TG24, sul telegiornale regionale del Lazio. Non è che la campagna elettorale del Lazio sia solo le canzoni dei comizi della Polverini. La ringrazio. Gabriella da Torino, buonasera.
Buonasera,
mi dica.
A lei e a tutti gli ascoltatori. Io ieri sera sono andata a quella convention di Berlusconi,
sì,
e le assicuro che quello che è stato detto in un contesto quasi di goliardia, mi creda.
Infatti è questo il punto.
Sì.
Il punto è questo, non è che nessuno di noi ha interpretato questa cosa di Berlusconi come una cosa seria rivolta all'abresso. È una battuta che lui ripete spesso, evidentemente ci crede.
Sì,
però
io non riesco a capire una cosa: non possiamo dire che l'abresso sia bella, neanche la Bindi, insomma.
Sì, ho capito, ma non è un argomento di discussione,
no,
hai capito, Gabriella? Non lo so, è un argomento di discussione secondo lei? Cioè,
no,
bisogna tirare fuori una cosa di questo tipo?
Quello che non riesco a comprendere è perché su Berlusconi si possa dire tutto e gli altri e lui non possa dire nulla.
No,
ma quello che a me sarebbe
sì,
piaciuto,
scusi un attimo,
dall'abresso.
Cosa c'entra questo argomento? Mi scusi.
No, perché io
è sbagliato, è sbagliato quando uno spara addosso a Berlusconi senza motivo. L'argomento della bellezza o della bruttezza dell'Abresso non è un argomento da tirare fuori in un comizio elettorale.
D'accordo, però io
è d'accordo su questo o no?
Senz'altro, senz'altro. Difatti anche
e allora,
mio marito ha detto
senza se e senza ma. Ma
sì,
anche gli altri si comportano male con Berlusconi.
È una battuta infelice, anche mio marito l'ha detto, sia ben chiaro.
E se l'ha detto suo marito, che... e se l'ha detto suo marito, che significa? Perché berlusconiano
no,
di ferro?
Ma no, cosa c'entra? È perché anche fra di noi c'è chi critica questo che volevo far notare. Però quello che a me sarebbe piaciuto, perché io sto scoprendo in questa campagna elettorale
che sta scoprendo?
I grossi poteri che hanno le regioni.
Sì.
E io mi chiedo, ma come mai la Toscana, la regione toscana, non mette le addizionali regionali e tutte le altre?
Guardi, Gabriella, non sono in grado di rispondere sulle addizionali regionali, francamente. Cosa vuole che le dica? Grazie, grazie. Marzio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire anch'io sul fatto cruciale del giorno, ossia della dichiarazione di Berlusconi nei confronti della Bresso. Sì, sicuramente è, come spesso capita, Berlusconi nella sua ironia, trasportato dal, come dire, dal pathos del comizio, un po' inelegante e inopportuno. Tuttavia tenderei a ridimensionarla, però, perché ho letto, non so se lei gli è capitato di leggere l'editoriale di Merlo questa mattina su Repubblica, è di una violenza. Merlo è bravissimo, ma è di una violenza, di un inaudita. Nei confronti di Berlusconi.
Vabbè, naturalmente, quindi... poi su questa frase di Berlusconi c'è qualche commento esagerato. Sì, ho letto anch'io l'articolo di Merlo in alcuni passaggi. A me piace molto Merlo, ma in alcuni passaggi l'ho trovato anch'io un po' eccessivo per una frase di Berlusconi. Però quando uno poi dice delle cose si deve esporre anche alle critiche più pesanti.
Per molti casi ha critiche di un certo tipo anche, un po' se la cerca, però tuttavia la violenza di Merlo di questa mattina, ma non solo di Merlo, anche della risposta dell'Abresso che ho sentito, che è appena mandato in onda lei, è...
Siamo qui 19:18 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire il TG3.
Giallo sul piano Fiat, indiscrezioni parlano di 5.000 esuberi, Lingotto smentisce, Sacconi provocazione, lavoratori preoccupati. Bossi, nostro sorpasso al nord, ipotesi plausibile, Berlusconi non lo temo, attacca ai giudici, Napolitano rispettare le istituzioni. Bersani, il premier al tramonto ed è pericoloso per i meccanismi democratici del paese, fine riforme sì, propaganda no. La morte di Giuseppe Uva, aveva una relazione con la moglie di un carabiniere, aveva detto l'amico arrestato con lui, altri testimoni confermano. È sempre in gravi condizioni il ragazzo preso a pugni davanti ad un bar di Pescara, la famiglia del giovane rom arrestato, chiediamo perdono. Scommesse poco chiare, troppo giocate su alcune partite, parla un bookmaker, rimborsiamo le puntate sospette, identifichiamo i truffatori. La top model brasiliana Gisele Bündchen, 29 anni, regina delle passerelle, tra le più pagate al mondo, annuncia sono ormai in pensione.
Che bello, la pensione a 29 anni e intanto, pensione per modo di dire naturalmente, intanto sentiamo Sky TG24.
Berlusconi insiste, le toghe condizionano il voto e a Bari saltella sul palco.
La risposta dei magistrati, questi attacchi sono un problema per il paese.
Bersani punge, il premier è nervoso, cerca la rimonta invadendo le TV.
Napolitano prova a smorzare i toni, bisogna rispettare tutte le istituzioni.
Fiat, l'ira del Lingotto sulle indiscrezioni, Marchionne non è il nostro piano.
Occupazione calo record da 15 anni, mai così male, ma Tremonti è fiducioso.
Aborto, il Papa ribadisce la linea della Chiesa, la vita va sempre difesa.
Il grande freddo, Obama chiede a Netanyahu gesti concreti per i palestinesi.
Un mercoledì da scudetto, l'Inter cerca l'allungo, Milan e Roma in trasferta.
Gisele, top model in pensione a 30 anni, la neomamma lascia le passerelle.
Allora, referendum tra gli ascoltatori della Zanzara a qualche giorno dalle elezioni regionali. Qual è stato finora, magari se ne aggiungeranno altri, anzi sicuramente se ne aggiungeranno altri, qual è stato il momento peggiore, il punto più basso di questa campagna elettorale? E abbiamo scelto delle frasi. La premessa è questa, sono soprattutto frasi che vengono da esponenti del centrodestra, soprattutto Berlusconi. Questo è quello che è venuto a noi, magari voi avete qualche idea in più. C'è anche qualcosa del centro-sinistra naturalmente. Partiamo insomma dalla frase sul cancro, quella che ha ricevuto maggiori critiche. Tra l'altro ieri Berlusconi è tornato sul cancro dicendo costruiremo in Piemonte il più grande centro anticancro di ricerca in Italia. Ma restiamo alle frasi, qual è stato il momento peggiore della campagna elettorale finora? Berlusconi e cancro.
Più verde, e vogliamo garantire a tutti una sanità più efficiente con la prevenzione, con l'assistenza, con la ricerca. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini.
Dennis Verdini e un milione di persone a San Giovanni.
I dati non a noi, agli scettici e a coloro che domani vorranno commentare. Abbiamo superato abbondantemente un milione. Guardatevi, non ve lo fate raccontare.
Terza possibilità, la Santanchè. Se vince la sinistra, Bin Laden è contento.
Conosce il mondo abbastanza bene e ne è vittima del mondo islamico estremista. Queste lobby sono più contente se vincete voi o se vincono gli altri?
Secondo me se vincono gli altri, perché hanno un percorso, una strada molto più facile. Per le politiche.
Poi c'è il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero che dice Berlusconi è come il centrodestra è come Goebbels.
Goebbels diceva mentire, qualcosa rimarrà, e la destra fa esattamente quello che diceva Goebbels.
Di Pietro, uno dei tanti, ieri a Sky TG24, combattiamo contro l'anomalia fascista e razzista.
Il primo impegno dell'Italia Valori è liberare il paese da questa anomalia fascista e razzista. Il secondo impegno è ricostruire questo paese e noi ci stiamo già provando.
Un altro momento che potrebbe essere scelto come il momento peggiore della campagna elettorale è il giuramento dei candidati governatori del centrodestra.
E allora mettiamo anche la mano sul cuore. E c'è anche un impegno qui che io lascio leggere a loro. Via.
Di fronte a questo popolo, rappresentativo di tutti i moderati, nel nome della libertà, prendo il solenne impegno a realizzare nella mia regione, in sintonia con il governo nazionale, tutti i punti del Patto per l'Italia presentato oggi dal presidente Silvio Berlusconi.
Evviva! Tutti su con me.
A questo punto, se vogliamo scegliere proprio tra i momenti peggiori della campagna elettorale, io non so cosa scegliere, poi potete anche suggerire, a noi ci vengono in mente queste cose, non può mancare Milioni, il mitico Alfredo Milioni e il panino.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone, 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati, quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Ultima, poi ripeto, se ne aggiungeranno altre domani, queste sono quelle che mi vengono in mente, naturalmente l'Abresso, Berlusconi e l'Abresso, proprio dulcis in fundo, perché le ultime ore, ieri.
Ho capito io, sai, perché l'Abresso è sempre arrabbiata. Ho capito, anche lei la mattina si alza, poi apre la finestra e anche lei, come tutti noi, sarà contenta. Poi si ricorda che deve andare a presiedere la giunta e allora si deve truccare. Allora va in bagno, accende la luce e chi vede, guardandosi nello specchio, vede l'Abresso e si è già rovinata la giornata.
Va bene, 800 24 00 24, direi sulla questione del cancro Massimo Gramellini in audio, perché vedo anche dai vostri interventi che è una vicenda ancora calda, quella della battuta di Berlusconi sul cancro. Gramellini.
Io credo sia la prima volta nella storia della politica di ogni tempo che un leader dice: il mio governo entro 3 anni vincerà il cancro. Cioè, abbiamo superato qualunque livello, questo non è più meno tasse per tutti, non è più 1 milione di posti di lavoro. È proprio invece il partito dell'amore, cioè è l'idea che io ti risolvo i problemi esistenziali, i problemi della tua vita, non solo quelli materiali, ma addirittura quelli della salute. Ed è una cosa che, da un certo punto di vista, che ci crea anche, ci fa anche un po' sorridere amaramente, perché questo è anche il governo che ha ridotto gli aiuti alla ricerca scientifica, quindi insomma non mi sembra il più adatto a parlare di questi temi.
E questo era Gramellini. Voglio farvi ascoltare, a proposito di temi un po' più seri rispetto a quelli che abbiamo affrontato finora, il segretario del Partito Democratico Bersani, perché su un tema sul quale si è intervenuto poco da parte della politica, nonostante le promesse, su cui comunque PD e PDL erano sempre d'accordo, cioè l'abolizione delle province, c'è una marcia indietro da parte del segretario del Partito Democratico Bersani, che dice insomma la riduzione delle province sì, ma in realtà non è questo il punto. Bersani.
Ma io abolizione della provincia, farei una riforma delle province, perché questa cosa del una provincia che funziona bene senza superfettazioni che possono essere eccessive può essere anche un vantaggio. No, io dico facciamo una Maastricht dei costi della politica. Prendiamoci 4 paesi paragonabili, andiamo a vedere stipendi parlamentari, ci mettiamo lì in mezzo e la chiudiamo lì, perché questo tema non può suscitare l'antipolitica.
La stagione dell'amore. Le ultime di Berlusconi dal comizio a Bari, che è ancora in corso per presentare il candidato del centrodestra Palese contro Casini. Sentite.
Secondo voi chi vota per l'UDC è uno di sinistra? I voti dell'UDC, lo sappiamo perché abbiamo fatto indagini Focus, sono tutti di cattolici e di moderati, a cui piace il bel Casini, che ha una grande visibilità. Perché? Perché per la par condicio tutti i partiti in Italia, grandi e piccoli, hanno lo stesso spazio in televisione e sulla radio.
E dunque, se non ci fosse la par condicio, Italia dei Valori e UDC sparirebbero. Questo è il ragionamento di Berlusconi.
Facciamo questa considerazione. Il PD in quei 100 minuti manda 10 suoi protagonisti. Noi mandiamo anche noi 10 differenti persone. L'UDC ci manda solo Casini e l'IDV ci manda solo Di Pietro. Quindi loro hanno un'enorme visibilità personale. Se avessero lo spazio televisivo e radiofonico, come sarebbe giusto, come avviene in tutte le democrazie, proporzionale alla quantità dei loro voti, in pochi mesi sparirebbero dalla circolazione.
Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre, le distese ardite.
A furor di popolo la Polverini che canta Battisti come uno dei momenti peggiori della campagna elettorale, in molti ce l'hanno chiesto, lo inseriamo dunque, ormai siamo a quota 10 tra le cose da votare da qui a venerdì. 800 24 00 24, ascoltatori, andiamo a Brescia. Adriano, buonasera.
Buonasera Giuseppe, come sta?
Bene, bene, dica pure.
Volevo intervenire sulle battute di Silvio il Bello.
Silvio il Bello.
Nel senso che insomma sono un po' avvilito.
Che poi tutta questa bellezza dove sta?
Ma ovviamente la mia non la battuta.
No, ma lo so che era una battuta.
No, sono un po' avvilito dal fatto che la sinistra poi si fa trascinare in questa veramente polemica sterile. Se questo è il tono del confronto politico, mi lascia un po' amareggiato, ecco. Quindi non lo so, poi devo dire stasera lei ha infilato delle perle bellissime.
Non ho capito che cos'è che le lascia, cos'è che la lascia amareggiato? La reazione della sinistra a questa frase di Berlusconi sulla Brescia?
No, sono amareggiato sul tono del confronto politico. Cioè, la mia sensazione è che i nostri politici, salvo alcune eccezioni, sono, io li definisco proprio dei dissociati, nel senso che sono scollati da quello che è la società. Questa è il mio pensiero personale.
Non lo so, Adriano, detta così ne posso anche dare ragione, però quello che c'è in superficie, ci sono molti candidati che in realtà presentano i loro programmi per cambiare la sanità, per ridurre le spese delle regioni, non è che sia solo quello che poi appare nei media. Se uno va a vedere magari i singoli dibattiti, i singoli confronti, c'è qualcosina in più. Non sarei, come al solito, così catastrofista. Marco, provincia di Bergamo.
Sì, pronto?
Dica, Marco.
Buonasera, io volevo solo fare una considerazione in merito ancora alle dichiarazioni del Presidente relativamente alla Bresso. Premetto di essere un elettore del centrodestra, da sempre, però in questo momento non mi riconosco più in queste uscite fuori luogo, tra l'altro recidive, basta pensare ancora al Presidente degli Stati Uniti, cosa venne detto a suo tempo e quant'altro. Ci sono tanti problemi oggi in Italia. La crisi non è passata, io sono dirigente d'azienda e mi creda, ci sono ancora grossi problemi, i dati della disoccupazione li hanno dati oggi, parlano chiaro, e soprattutto trovo invece un'anomalia dalla parte opposta. Lei, Luciani, non vede strano che tutte le persone che contano del sesso femminile del centrodestra siano comunque carine e belle? È soggettiva la cosa. Io parlo anche a nome di una mia cara amica che adesso si presenta per il PDL per la regione Lombardia. Mi creda, non capisce niente di politica.
E chi, no, è questa, chi è questa sua cara amica?
Guardi, lasci stare, non mi faccia fare nomi che magari ci sta anche ascoltando.
No, è perché è interessante capire.
Guardi, di politica non ne capisce niente, però è una bella donna.
Ed è stata ed è perché è stata candidata?
Non lo so, dovrebbe chiedere a chi la candidata.
No, lei lo sa, dice di essere sua amica. Il motivo per cui
è stata... in pratica che gliel'ho detto.
No, è solamente la bellezza, l'aspetto che ci sono tante belle donne.
Lo so, però ha avuto il modo di comunque entrare in questo ambito e adesso è lì candidata. Seconda cosa, velocemente, riguardo la sanità. Io credo che proprio lunedì hanno dato i dati della sanità e hanno presentato un grosso buco, soprattutto nel sud dell'Italia.
Il Sole 24 Ore li ha dati, peraltro.
Sì, a parte la Liguria, se non sbaglio, la Valle d'Aosta e il Friuli. Io credo che prima di andare a fare proclami che si faranno degli ospedali qua, degli ospedali là, risolviamo questo problema. Questo è un cancro che c'è nella sanità. Non deve andare a Striscia la Notizia a far vedere le problematiche degli ospedali del sud, di quello che succede tutti i giorni. Bisogna cominciare a risolvere quei problemi prima di andare a fare proclami che guariranno il cancro e altre stupidaggini.
Senta, però lei non me lo vuole dire il nome di questa sua candidata in Lombardia, ma è nel listino di Formigoni?
Esatto, sì.
Vabbè, sarà lì la famosa igienista dentale.
Non lo so, lo lascio dire a lei.
No, allora è quella, su. Com'è che si chiama, tra l'altro, che mi sono anche dimenticato?
No, non voglio compromettermi anche perché...
No, ma non c'è nessuno per compromettersi, Marco, di che parliamo, su. Com'è che si chiamava l'igienista dentale? Aiutatemi.
No, non me la faccio, Cruciani.
No, lei. Minetti.
No, non è quella, non si preoccupi.
Non è quella. Va bene, Marco.
La
grazie.
Ringrazio,
grazie. Ettore da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
L'igienista dentale si chiama Nicole.
Credo. Nicole Minetti, sì, Nicole Minetti.
Anch'io ho avuto il privilegio di incontrarla, diciamo.
Lei ha avuto il privilegio di incontrarla?
Sì, l'ho vista, diciamo, un appuntamento elettorale.
Ah, si presenta anche agli appuntamenti elettorali, allora?
Io no.
No, lei, l'igienista dentale. No, pensavo che quando uno era nel listino, insomma, non facesse manco campagna elettorale, invece
no,
sì.
No, ma non aveva molto da dire, comunque.
No?
No, evidentemente altri argomenti.
Ma dov'era questo appuntamento elettorale?
Al San Raffaele, a Milano.
E si fanno gli appuntamenti elettorali alla San Raffaele? No, era per
Don Mezzè. Era un appuntamento elettorale, era una ricorrenza, però diciamo che era stata trasformata anche in
happening elettorale, diciamo.
In un happening elettorale.
Ettore, di che mi voleva parlare lei?
No, io volevo intervenire sul falò di Nerone di oggi.
Sì, il Falò di Calderoli.
Sì, e di queste fantomatiche norme che avrebbe cancellato, non so, insomma. E di questo risparmio, ho sentito delle cifre anche...
Ma Ettore, io francamente non lo so, mi sembra di aver capito che erano provvedimenti già in disuso da un sacco di tempo, che non servivano a nulla. Queste chiassate a tre giorni delle elezioni con i falò mi sembrano solo delle, appunto, delle buffonate, nient'altro. Cioè delle cose per far parlare un po' i giornali, le televisioni.
Sì, no, dico, però voglio dire, provvedimenti di razionalizzazione, di risparmio per la cancellazione di enti inutili, di poltrone,
se ne vedono pochi, sì.
Prebende e quant'altro, se ne vedono poche, se ne sono viste poche, nonostante le promesse di due anni fa, insomma, l'abolizione delle province.
Non c'è dubbio, ma ha sentito anche il capo dell'opposizione, Bersani, che dice, beh, l'abolizione delle province, per carità, dovrebbe, una cosa che dovrebbe promuovere il governo, però su queste cose di solito ci si può intendere, no? Il capo dell'opposizione Bersani oggi ha detto, non mi pare una cosa così urgente, non è questo il punto, bisogna fare una grande Maastricht sui costi della politica, bisogna mettersi a livello medio di quanto spende per la politica un paese europeo e poi basta, perché altrimenti si dà voce all'antipolitica. Ma voglio farvi ascoltare Emilio Fede questa sera sulle cifre del comizio di Berlusconi a Bari. Sentite.
Fa moltissima gente, naturalmente vediamo quanta c'è al di là della guerra delle cifre, cerchiamo di non dispiacere nessuno, soprattutto l'opposizione, quando si parla di cifre. Siamo collegati con il nostro inviato Alessandra Chertizza. Alessandra Chertizza, cerchiamo di non dispiacere quelli del centro-sinistra che hanno sempre un problema sui numeri, ne hanno avuto per Piazza San Giovanni, quanti sono non importa, quanti ce ne sono, quanta gente c'è in questo momento, curiosità e non per altro, alla Fiera del Levante ad ascoltare il Presidente del Consiglio?
Io purtroppo sento male, credo mi abbia chiesto quante persone dovrebbero esserci, all'incirca 8.000 persone mi dicono.
Va bene, allora facciamo che ce ne sono 1.000, anzi 500, anzi 300, anzi 200, anzi 100, oppure non c'è nessuno, così il centro-sinistra non ha nulla da obiettare, ce ne sono 8.000, facciamo finta di non saperlo, sennò facciamo propaganda per il Presidente.
Va bene, Francesco da Roma, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Il mio intervento era incentrato sulla battuta di Berlusconi a proposito dell'Abresso.
Sì.
Mi permetto di tirarle le orecchie, nel senso che a mio avviso la battuta di Berlusconi non c'era alcun riferimento alla bellezza. Anche la mattina, che pure certamente sono un bel ragazzo, perché me lo dicono tutti, me lo dice mia madre, me lo dice la mia ragazza, anche a me a volte capita di guardarmi allo specchio e dire cavolo, che errore che ho fatto, cavolo, sei un pollo. Oppure anche a me capita, quando vedo una persona che magari, di cui magari non ho stima, anche a me capita di dire guarda, ho visto una persona talmente fallita, tra virgolette, che la mia giornata è rovinata. E quindi in questa ottica...
Lei dice non è riferita alla bellezza, all'aspetto fisico dell'Abresso,
esatto.
Ma a che cosa?
A eventuali giudizi negativi sulla sua politica, eventuali fallimenti in politica o comunque a un giudizio di disvalore per quello che riguarda l'attività politica dell'Abresso, tutto qui.
Lei dice?
Assolutamente sì, anche perché in questa ottica è evidente secondo me il riferimento a Carlo Magno, che comunque... senza offesa non mi sembra così l'emblema dell'uomo realizzato, tra virgolette, no? E quindi anche lì c'era stata la stessa battuta.
Sì, non è nemmeno un Adone, mi sembra di capire.
Sì,
dunque...
però lo stesso discorso vale nei confronti del Presidente della Regione.
Anche lì secondo me è qualcosa che è riferito a... Io l'ho interpretato in questo
prende,
modo, riferito alla bellezza.
Pronto?
Sì, la sento.
Si prende semplicemente a pretesto una battuta così detta a cazzeggio, tra virgolette, da Berlusconi per fare il solito discorso, ecco qua Berlusconi, ecco qua come tratta le donne, poi sento i soliti commenti sulla bellezza delle donne del centrodestra, mentre se non sbaglio poco tempo fa facevate sentire il tizio là dell'IDV che diceva che comunque è chiaro, se una donna è bella, tanto meglio. Oppure sentivo i commenti delle femministe di turno, dalla Rossi Bindi e compagnia, sulla bellezza. Una battuta detta in cazzeggio si trasforma come al solito in una questione politica per addicare Berlusconi, per screditarlo da un punto di vista più che politico, anche morale. Tutto qua.
Ho capito. La ringrazio, Francesco. Da ieri sera, un nostro ascoltatore, Pietro, dalla provincia di Lucca, che ci ha fatto conoscere innanzitutto questo termine strepitoso che è rimbischerito, un berlusconiano di ferro, lui e la moglie Natalia. Sentite.
Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
Sono mesi, e io sento che questo Berlusconi è deriso. Ma io è un mese che la sto ascoltando, è sempre l'ironia, la canzoncina. O perché non la mette su Bersani la canzoncina? Che poverino, basta guardarlo in faccia, ci viene voglia di piangere a tutti.
Presidente, siamo con te.
Può essere vero che Berlusconi stasera ha detto sul cancro questa battuta, perché è chiaro e evidente, perché se no, o si reputa che Berlusconi sia, come si dice dalle nostre parti, rimbiscarito, cosa che non ci credo, quando uno va un po' fuori di testa, sai, rimbiscarito, per me è il meglio dei meglio, the best. Si fanno battere ormai da 18 anni da un rimbischerito, e quello è il grave. Non me ne danno suggerimenti, c'è mia moglie che attendisce e fa così, è d'accordo senz'altro.
Sua moglie come si chiama?
Si chiama Natalia.
Di credere ancora in questo sogno.
Pietro, provincia di Lucca, ieri sera alla Zanzara, 800 24 00 24, e sempre dalla magnifica Toscana Giovanni da Pisa, l'imbelvito. Buonasera
Cruciani,
come sta?
Non c'è male, lei?
Bene, l'abbiamo cercata ieri sera, non l'abbiamo trovata, non era a casa, dove stava ieri sera?
Ma sì, l'ho detto io, può darsi che ci abbia avuto un'assenza di un minuto, ma proprio in quel minuto lì non credo, perché io ho sentito la radio praticamente fino alla fine.
Però si è perso anche Pietro dalla provincia di Lucca, berlusconiano di ferro.
No, l'ho sentito.
Beh, non ha avuto
io quando perdo qualcosa la sera, tanto la sento la notte, Cruciani.
Per cui non si può perdere nulla, non si può perdere.
Io se...
Senta, come siamo? Come andiamo in questo periodo su Berlusconi? Siamo un po' più, Che dici?
No, è una cosa, no. Dunque, io vorrei dire questo, diciamo che parlarne è un po' a diminuzio capitis, Cruciani. Dico la verità.
Attenzione, qui siamo al latino.
Sì, siamo al latino, sono successe cose,
sì,
che ormai insomma è una ripetizione. Io mi sento di dirlo questo,
bisogna
far finta che queste cose non siano successe, allora se ne può parlare, però ci sarebbe da non parlarne perché l'ignominia che ho detto l'altra volta si sta moltiplicando, insomma.
Cioè, quale sarebbe l'ignominia?
L'ignominia moltiplicata è quella del cancro.
Mi
sembra che tutti siano d'accordo. È una cosa, Cruciani, io ho pensato quando l'ho sentita, ho pensato delle cose che lei si potrà immaginare, sono cose terribili, obiettivamente, ma d'altra parte mi sono venute in testa, Cruciani. Mi sono venute in testa.
No, non lo dica, non lo dica, cose terribili.
Mi sono venute
nei confronti di chi? Nei confronti di Berlusconi?
Sì, spontaneamente, non ci ho fatto caso. Ma
l'è venuto così, l'è venuto un pensiero
così,
spontaneo.
Cosa ci posso fare? Mi è venuto così e ho detto, porca miseria, però perché mi fa venire queste cose in testa quest'uomo? Lui, non lo so, pensa sempre alle persone dal punto di vista fisico, ora con la Bresso, poi prima la Bindi, anche Obama, il nero. Ma lui, intanto lui dovrebbe arrivarci allo specchio prima di... Devo essere un po' cabarettistico?
No, deve essere come vuole, come vuole.
Poi se si vede, Cruciani, si vede quei capelli color della maglia del Torino, ma come si fa? Cioè, perché lui deve dire...
Perché lei dice che sono tinti.
Individuo così, è assurdo.
Lei dice che motivo...
Ma questa è una sciocchezzuola che si può dire così al padre. Per il resto, Cruciani, io non lo so, sentendo le altre cose che ha detto stasera, ha ballato sul palco, cioè lui parla di altre cose e c'ha sempre quel numero di imbecilli, sempre in senso latino, lo dico anche a quello di Lucca, sempre in senso latino di imbaculum, che vuol dire senza bastone, cioè senza informazione. Cioè, c'è davanti della gente che evidentemente non è informata.
Beh, quello di Lucca, però, il signore da lui di Lucca non mi sembrava poco informato.
No, non mi sembrava tanto disinformato, però io la prima volta che ci si parlò io dissi che le persone che votano per Berlusconi sono gli imbecilli in questo senso latino, senza offesa, quelli che hanno interesse. E poi mi dimenticai la terza cosa, non so se lo ricordo, la terza cosa lo sa cos'è?
Cos'è?
E quelli che hanno il culto della personalità. Quello di Luca mi sembra appunto il culto della personalità, quando uno dice che Berlusconi sarebbe il migliore anche se facesse lo stilista, sì, che si veste, sì, in maniera, sì, orrenda.
Anche la moglie gli dava retta.
Sì, ma gli dava ragione anche la moglie. Sì, sono a coppie, è così, cosa devo dire? Io non lo so. Io vorrei pensare sapere cosa ne pensa Mughini dell'abbigliamento di un individuo che si veste sempre in quello stesso modo, da padroncino delle ferriere.
Ma chi, no, Berlusconi adesso non è
di cattivo gusto.
Ma chi, Berlusconi, gusto, dice lei, Berlusconi?
Sì, di Berlusconi, quella grata della palla, insomma.
Berlusconi si veste allo stesso modo, con il doppio petto.
Sì, deve essere talmente elegante in quel modo lì. Ma d'altra parte se rimette lo spezzato a Berlusconi, sparisce. Cruciani, se gli mette uno spezzato a Berlusconi sta male, quindi lui effettivamente si deve... Io mi metterei un vestito nero se fossi lui.
Ma i capelli color
maglia del Torino. Maglia del...
Nel senso che sono,
vabbè, sono amaranto, sono un colore amaranto che non lo so se si vede
poi d'estate, però bello, scusi, io... d'estate va con la camicia, la bandana, eccetera, non è che si veste.
Sì, no, ma ieri sera quando Filippo Facci ha detto che l'ha trovato con la tuta bianca, ho avuto una visione, ho detto Madonna, sta molto meglio con la tuta bianca. Lui dovrebbe andare a giro sempre con la tuta bianca, tranquilla,
allora,
oppure vestito in maniera, non con lo spezzato perché sparisce, come gli zoccoli, sai, dei cavalli che hanno lo zoccolo e poi hanno quella parte piccola bianca e poi c'è il colore del cavallo, ma lui non ce l'ha. Finisce lì.
Mi faccia una sua previsione di come vanno a finire queste elezioni, caro Giovanni.
Vabbè,
in Toscana da lei non c'è partito.
Sono molto combattuto. Sono molto combattuto.
Cosa, chi vince? Bonino Polverini?
Io spero. No, ovviamente, cosa vuole che speri? Che vinca la Bonino. Però io che la Bonino, un radicale, riesca a vincere nell'altro.
Non ci crede lei. Non
cioè
ci
nella
crede.
Nella regione dove
anche se lo vede, scritto lunedì pomeriggio, non ci crede.
Però è possibile, perché insomma, voglio dire, rispetto. Ma non lo so, è capito. È una regione brutta quella lì.
E la Bresso, ma veramente secondo lei si riferiva all'aspetto fisico? Ha sentito l'ascoltatore di prima, io, che diceva no, ma in realtà non è.
Ma cosa le dico? Che adesso io non la conosco di faccia, è brutta, è bella.
Ma
è,
guardi, penso che sia una bella donna.
Ma della gente, Berlusconi lo cataloga qualche volta. Lui non parla mai della mente. Ha ragione quell'ascoltatore che ha telefonato prima, cioè che dice che lui obiettivamente candida sempre le persone che sono esteticamente belle.
Cioè che non c'è una donna, che non c'è una donna brutta nel centrodestra.
Non c'è una donna brutta nel centrodestra. Insomma,
vabbè, qualcuno brutto ci sarà adesso.
Sono tante che non sono una bellezza.
Chi è la più brutta nel centrodestra?
Persone che hanno un peso, cruciale.
Chi è la più brutta nel centrodestra? Bisogna trovarla una brutta.
Non ce n'è.
Santanchè è una bella donna.
Io preferirei essere un mostro, Cruciani, piuttosto che dire quelle cose lì.
Piuttosto che dire quelle cose che dice la Santanchè.
Mostruosa di Bin Laden, che quelli di sinistra sono contenti, che sarebbe contento di vincere. Ma è una cosa che va di là del bene e del male, Cruciani.
Questa,
ma come si fa di
no? È stata un po' imbeccata da Klaus Dai, non è che l'ha detto lei di sua spontanea volontà.
Allora anche lui è sempre quello in senso latino, io non lo so. Cruciani, io ascolto.
Ma com'era la cosa iniziale? Com'era la cosa iniziale che ha detto? Diminuzio
capitis, cioè parlare di queste cose, Cruciani, obiettivamente, sì. Anche parlare di questo signore di Lucca ieri sera.
Sì.
Simpatico, ha mangiato le orecchiette all'aglio e l'olio. Però voglio dire. Capito, uno che dice che Berlusconi sarebbe il migliore anche
ma diminuzio capi, che vuol dire?
Anche facesse il fantino, anche se facesse non lo so. È uno che c'ha un culto della personalità, insomma, parlarne è una diminuzio capitis.
Ho capito. Luca da Monza, grazie Giovanni, buona serata. Continua ad ascoltarci, Luca da Monza.
Mi sente?
La sento, dica.
Io volevo semplicemente dire che sono stufo, anzi arcistufo, di avere un Presidente del Consiglio che sa solo umiliare le persone, e quando sono gli altri che lo criticano solo per le idee che ha, gli dà del comunista e dell'estremista, quando invece a me sembra che l'unico che debba vedere se è democratico o no è lui. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio è la Chiesa, che continua a entrare con gamba tesa nei momenti meno opportuni, e sembra che vogliano spostare il baricentro delle attenzioni degli italiani su un tema che proprio, guardi, è l'ultimo di cui ci si deve preoccupare.
Grazie, Vittorio da Bergamo. Buonasera Vittorio, dica.
Buonasera, volevo soltanto fare due considerazioni. La prima riguarda il fatto che queste elezioni, a mio avviso, bisogna ricordare che sono elezioni amministrative, e non ricordo di aver letto nessun tipo di intervento né sulle nei propri programmi elettorali delle parti politiche e nessun dibattito, quantomeno in Lombardia, serio su quelli che sono stati i programmi realizzati o meno delle parti politiche. Se subito, immediatamente, quando si è iniziato il dibattito vero e proprio, si è spostata tutta l'attenzione sui problemi del Presidente del Consiglio. E questa esposizione mediatica ha fatto sì che gli elettori, che in democrazia dovrebbero scegliere a questo punto chi ha fatto bene e se riconfermare o meno quella parte politica, sono stati a questo punto distolti dalla loro capacità di giudizio, dagli interventi del nostro Presidente del Consiglio in particolare, che ha spostato tutto sempre sulla parte personale della propria politica.
Cioè si è parlato poco, insomma, lei vuole dire, si è parlato poco delle questioni regionali, eccetera. Io ripeto, può essere così nel grande dibattito nazionale. Però io ho visto un sacco di trasmissioni locali, sia nel Lazio che in Lombardia, quelle che ho potuto vedere, dove in realtà poi si parlava anche del modo in cui è amministrata la sanità. Anche l'altra sera, Omnibus speciale, credo ieri sera, ho sentito a un certo punto un dibattito sulla spesa nelle regioni, per cui insomma anche là bisogna andare a vedere. La ringrazio. Eccoci qui, sono le 20 in punto e andiamo a sentire il TG5.
La Fiat smentisce le indiscrezioni su un piano da 5.000 esuberi, prive di ogni fondamento. Marchionne, vergognoso picchiare sulla Fiat. Napolitano alla commemorazione delle Fosse Ardeatine. La Costituzione si onora rispettando le istituzioni. Ho il dovere di tenere unito il Paese. Berlusconi, col voto una scelta di campo tra governo del fare e sinistra delle critiche. Poi le riforme. Bersani, si continuano ad ignorare i problemi del Paese. Strage di Erba, spunta un uomo misterioso, una foto lo ritrae vicino all'auto di Olindo Romano e Rosa Bazzi durante i rilievi dei carabinieri. Pier Silvio Berlusconi, dopo un 2009 affrontato al meglio, ora grande fiducia nel futuro. Investimenti strategici in Spagna e boom per Premium. A maggio nuovo canale digitale gratuito dedicato al pubblico femminile. Appello dei medici britannici per imporre il divieto di fumo in auto e nei parchi a difesa dei bambini. Il Kodakons si faccia anche da noi. Compie domani 70 anni Mina, la più grande voce della musica italiana. Da oltre 30 anni non appare in pubblico, alimentando un mito incrollabile.
Va bene, andiamo allora a Claudio Torino. Buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io ero uno dei quattro imbecilli che ascoltavano Berlusconi ieri di persona.
Sì.
E così sarà stato che l'audio forse non era fra i migliori. Però non mi sembra assolutamente che lui abbia detto che in 3 anni sconfiggerà il cancro.
No, questo era una parte di un comizio, credo, di sabato, no? Di sabato, il comizio del PDL, non quello di ieri con Coda, attenzione.
Ieri lui ha detto semplicemente che c'era anche sabato, tra l'altro, a Roma.
Sì. Ecco, a lei ha fatto un tour pazzesco, un tour di comizi pazzesco.
Sì, sì, mi diverto.
No, per carità, mica.
Sono di quelli che ascoltano e cercano di giudicare, ascolto anche dalle altre parti.
Certo, ma comunque è un elettore, diciamo, in teoria è un elettore del PDL, penso,
sì,
no?
Sono un elettore del PDL, lo sono stato fino adesso, non è detto che lo sia anche.
No, certo, per carità, mica uno ha i timbri attaccati addosso.
Esatto, non abbiamo nessuna targa.
A me lo dice.
No, contrariamente a quanto pensano gli altri, che molte volte le targhe ce le hanno, ecco.
Certo, certo. Anche i fanalini, sicuramente ce l'hanno, guardi. È più difficile toglierle queste targhe, diciamo, in un certo campo politico piuttosto che in un altro. Comunque lasciamo perdere questo discorso.
Sì, comunque, a parte i capelli color melanzana, rossi, gialli, eccetera, diciamo che ognuno si veste come può. Se lui si,
e ci si può anche tingere i capelli.
Si può tingere i capelli, c'è tanta gente che si tinge i capelli, si fa, tutti quanti sono liberi fino a quando saremo ancora liberi. E se stiamo a guardare queste
anche lei ha paura della libertà che si può perdere, non mi dica, Claudio, mi sembra una persona seria.
Assolutamente no, certamente non per delle elezioni regionali e certamente non qui in Piemonte, dove diciamo che abbiamo parecchia libertà, certe volte fin tanta, ecco.
Come va a finire secondo lei là in Piemonte la situazione? Testa a testa, chi può vincere?
Testa a testa, guardi, credo che vincerà chi riesce a non astenersi, ecco.
Ebbene, l'astensione, quindi, certo, è una cosa che...
Io mi permetto di dire che comunque il voto è un dovere, ecco. Poi la gente va a votare destra, a sinistra, lo stesso, ma devono andare...
Senta, Claudio, vabbè, a proposito di questa storia del cancro, lei mi dice, semplicemente, almeno nel comizio...
Lui ha semplicemente detto che lui vorrà aumentare gli stanziamenti per la ricerca... Sì. Contro il cancro e fare di Torino un polo d'eccellenza.
Però mi scusi,
più di quanto non sia già quello che probabilmente è Candiolo, che è conosciuto in tutto il mondo, e rafforzare questo. Non credo ci sia niente di male in dire questo.
Ma no, no, poi, sicuramente, sicuramente
se le cose vanno bene, che riuscisse a sconfiggere il cancro entro 3 anni, non lo so, può essere una buttata, non lo è sicuramente, perché non l'ha detto. Uno vorrebbe che
no, l'ha detto questo sabato l'ha detto, sabato l'ha
forse
detto.
Sconfitto domani vorrebbe, si fanno dei passi da gigante tutti i giorni.
No, ho capito, però mi viene un dubbio, Claudio, ce l'ho sin dall'inizio, perché utilizzare questo argomento in campagna elettorale? Questo che non capisco.
Questo argomento è un argomento che è molto sentito, soprattutto appunto, dalle persone che, scusi, sente dire, andrà, se noi votiamo una certa parte, un maggiore stanziamento per la ricerca in quella direzione lì, piuttosto che cercare, non so, i significati dei vecchi manoscritti in sanscrito o in...
Sì, però Claudio, nessuno mi toglie dalla testa che, per carità, si può fare un comizio a Torino dicendo che voglio fare un centro di eccellenza anticancro.
A Torino, c'è vicino a Torino c'è Candiolo, che è uno dei maggiori centri di ricerca al mondo.
Questo l'ho capito, però...
Cosa viene a dire? Viene a dire che darà dei soldi a Torino.
C'è un altro ascoltatore che mi dice, chi è che ha detto che il cancro sarà sconfitto in 3 anni? Ora andiamo a ripescare la frase, perché bisogna essere chiari, io l'ho risentita 30 volte. Berlusconi dice questo, cioè in un discorso in cui si cita l'ambiente, il verde e poi altre promesse elettorali, cita anche il cancro, sentiamo.
Più verde, e vogliamo garantire a tutti una sanità più efficiente con la prevenzione, con l'assistenza, con la ricerca. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini.
Allora, non ci sono i 3 anni, su questo non c'è dubbio, magari lo dice prima, credo lo dica prima. Mi suggeriscono che lo dice prima, però c'è vincere il cancro e la parola cancro...
Vincere il cancro, scusi, ma anche Veronesi ha detto che vuole vincere il cancro.
Ho capito, ma non è che lo dice in campagna elettorale, però, davanti a 150.000 o un milione di persone,
a seconda di chi lo dice. Ma anche la Rita Levi-Montalcini non ha detto che vuole sconfiggere il cancro.
Ma sì, d'accordo, ma la Rita Levi-Montalcini lo dice quando viene, quando le fanno un'intervista sulla scienza, il cancro, eccetera.
Come si è fatta eleggere senatrice a vita, non lo so, ognuno...
Ma che c'entra questo?
Ognuno dice quello che pensa. Secondo me non è sbagliato dire vogliamo vincere il cancro.
Ma ho capito, Claudio, non sarà sbagliato in generale, ma dirlo in un comizio elettorale può essere, come dire, una promessa. No,
ma non è una promessa, è una speranza.
Come no? Se uno lo mette in mezzo, se uno dice speranza. Vogliamo rendere la sanità più efficace, vogliamo sconfiggere il cancro, vogliamo dare più verde, mettere più verde.
Tutto è sempre grigio, brutto, schifo, eccetera. Io ho dovuto chiudere la mia azienda un anno fa, perché non fatturavo più niente, perché pian piano le cose vanno male, ma vado mica in giro a strapparmi i capelli, a sbattere la testa contro il muro, e se no possiamo spararci tutti a questo punto.
Ho capito.
Scusi, cioè un pochino di, non dico di ottimismo, ma un pochino meno di lagnanza, di tirarsi su delle maniche, cercare di fare.
Ma questo qua in generale va anche bene, ripeto, è l'utilizzazione della questione del cancro senza che ci sia in realtà un qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, all'interno di una campagna elettorale. Questo io l'ho trovato, insomma, un po' stonato, devo dire la verità. Grazie, Claudio. Siamo qui alle 20.10, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Abbiamo Don Farinella, buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera.
Sta? Come sta?
Io sto sempre bene, anche se sono un
beato
po'
lei.
Da tutte queste cose che si sentono e anche da quelle che ho sentito poco fa dalla vostra radio.
E che cosa ha sentito di così drammatico?
Ho sentito sulla questione del cancro, siamo ormai alla demenza senile.
Lei si rivolge a chi? A Berlusconi?
Oggi
sta parlando di Berlusconi.
Fuori di testa completamente.
Lei dice?
Avrebbe avuto un senso,
sì,
se lui, quando ha citato, ha detto che vogliamo alimentare, aumentare, fomentare, aiutare la ricerca,
sì,
anche se poi durante tutti i suoi governi la ricerca l'ha sempre tagliata, no? ha fatto sempre tutto il contrario, tanto che la maggior parte sono tutti precari e sono tutti disoccupati, la maggior parte sono disoccupati. Comunque, se avesse voluto fare una promessa, stata, avrebbe dovuto dire noi incrementeremo, daremo contributi per la ricerca.
Sì.
Mi sono informato e i ricercatori mi dicono che nell'arco di 3 anni avremo risultati notevoli. Ecco, questo sarebbe stato corretto.
Un discorso corretto, lei dice.
Questo sarebbe stato un discorso non corretto, onesto. Ma siccome quest'uomo è abituato esclusivamente alla falsità e alla bugia e alla manipolazione di tutto e di tutti.
Non sia troppo cattivo, Don Farinella.
No, non sono, anzi sono troppo buono.
Troppo buono. Allora, Don Paolo Farinella è parroco della chiesa di Sant'Orpete a Genova, ve lo ricordo, collaboratore di Micromega. Voglio sapere una cosa, Don Farinella.
Sì.
Mi dicono, risulta, che lei sarà ospite domani sera di Michele Santoro, è così?
Non lo so questo, sinceramente mi risulta nuova. Le dico come sono andate le cose. Il gruppo del Popolo Viola di Genova fanno domani una manifestazione di pomeriggio e poi la sera si ritrovano nella piazza, in piazza Matteotti. Mi hanno chiesto se io vi partecipo, ho detto certo che partecipo perché questa è un'emergenza proprio tra le più gravi, un'emergenza democratica e bisogna esserci e non far finta di non andarci, e mi hanno chiesto se potevo fare un intervento. Ha detto va bene, io posso anche dire 2 parole però senza monopolizzare, perché la serata è proprio in collegamento, dovrebbe essere in collegamento se ci riescono con Michele Santoro, quindi sarò uno del pubblico che
fa un intervento in collegamento con Santoro.
Può darsi, se ci riescono.
Senta, ho letto prima una cosa, il Vaticano sarebbe preoccupato da un'eventuale vittoria della Bonino, ma lei ci crede a questa cosa qui?
L'intervento del cardinale Bagnasco è tutto in quella direzione lì. Secondo lo stile tipico curiale, alla suocera perché non era intenta. No?
Cioè, ma lei se fosse nel Lazio chi voterebbe, Don Farinella?
Se fosse nel Lazio voterei la Bonino.
Lei voterebbe la Bonino?
Sì.
Senza dubbio?
Senza dubbio, senza nessun dubbio.
Addirittura?
Anzi.
La Polverini chi l'ha fatta?
Come?
Che ha fatto la Polverini? Giusto perché ha appoggiato la Berlusconi?
No, perché secondo me è peccato grave votare Berlusconi e chi sta dalla sua parte. Perché
per questo, per una proprietà transitiva, diciamo.
Fuori è per forza, perché se lo appoggiano o stanno dalla sua parte significa che ne condividono le premesse.
Non mi dica che condivide pure Busi quello che ha detto Busi del Papa, perché altrimenti la scomunicano direttamente.
No. Beh, quello sa, io quelle cose lì non le vedo, non le sento, leggo sui giornali, ma quella lì è semplicemente, sono macchiette che fanno i loro interessi per visibilità.
Certo.
Lasciamo perdere.
Dunque vada retro Busi, diciamo.
No, niente, le lascio la responsabilità delle cose che dice, ma bisogna anche...
Però poi, tornando al discorso della Chiesa, il giorno dopo è tornato un po' indietro, ha detto l'aborto, sì, è un tema importante, però ci sono anche altri
però
temi.
Però non è un argomento, mi spieghi lei come fa ad essere un argomento di votazioni regionali.
Beh, molti dicono che ci sono finanziamenti, eccetera.
Non c'entra, questo vuol dire semplicemente, a mio parere, che siccome la Bonino ha promesso di mettere ordine nella sanità e nella scuola, dove nel Lazio sono maggioranza, per la maggior parte di appannaggio di istituti o formazioni o riferimenti a realtà religiose, fanno paura. Se è vero che il cardinale Ruini ha invitato Berlusconi e il gentiluomo di sua santità Gianni Letta, cioè il prosceneta, se l'ha invitata a pranzo per...
Non mi tocchi Letta, è uno
perché non lo vede che cosa sta facendo.
No, ma Letta è uno che non parla, non dice niente, nemmeno quando intercetta,
non parla nemmeno al telefono
Letta. Ogni volta quando lo intercetta,
non parla al telefono perché
perché fa bene, perché sa,
parla per Pizzini.
Parla per Pizzini, parla come può parlare, altrimenti, perché sa che uno può essere intercettato, no?
Certo.
E dunque non parla al telefono.
Infatti l'hanno beccato.
Ma l'hanno beccato, non l'hanno beccato per niente. C'è scritto incomprensibile là sopra. Siamo qui alle 20:18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Siamo sempre con Don Farinella, Don Paolo Farinella.
Buonasera. Buonasera.
Parroco della chiesa di Sant'Orpete a Genova, collaboratore di Micromega, che forse domani farà un intervento da Sant'Oro. Ma come sarà questa serata, secondo lei, domani?
Ma non lo so, no, non lo so come l'hanno organizzata, perché noi saremo lì sulla piazza. Probabilmente, comunque dico, se ci riescono, metteranno un video, un qualcosa, e noi guarderemo, poi se ci sarà un collegamento staremo a vedere cosa viene. Siamo in un happening, insomma.
E dunque lei, insomma, è lì trepidante in attesa di Sant'Oro?
No, trepidante no, sono tranquillissimo, anzi felice che si possa fare una cosa del genere, perché ha significato che la censura non funziona, perché se la trasmissione di Sant'Oro prima aveva non so quante persone, 3 milioni, 3, 4 milioni di persone che lo ascoltavano il giovedì, lo vedevano il giovedì sera, questa sera, domani sera ne avrà il triplo, il quadruplo, perché tutta Italia, dall'Alta alle Piramidi, dal Manzanare al Reno, sono mobilitati.
Dal Manzanare al Reno addirittura.
Sì, guarda, glielo dico io, perché so che sono almeno un centinaio di città che sono collegate, per cui...
Vabbè, vedremo. Senta, Don Farinella, qui io questa mattina leggo sul Corriere della Sera che c'è un suo collega di Roma che si chiama Don Stefano Tardani, che ha 58 anni, del Romano, che è rettore della chiesa di San Tommaso ai Cenci, sì. Il quale ha mandato delle email a favore della Polverini. Lei ha detto che nel Lazio non avrebbe proprio nessun dubbio e voterebbe la Bonino. Questo Don Tardani cosa dice? Una visione laicista e atea vuole prevalere in Italia a tutti i costi. È una lobby, una dittatura che con la scusa dell'antiberlusconismo, specchietto per le allodole, porta avanti un progetto preciso, ma il male non deve vincere sul bene, questo io dico. E lo ripeto, non è una questione di persone ma di valori in gioco, principi inderogabili, la vita e la famiglia. E poi c'è questa lettera distribuita a un po' di persone di questo movimento dell'amore familiare. In coscienza, quanti credono nell'amore, nella vita, nella famiglia, non possono votare lo schieramento avversario, riferendosi chiaramente alla Bonino. Anche l'ipotesi di astenersi da voto è una scelta inopportuna, perché sono in ballo valori troppo alti ed è un momento molto critico in cui bisogna uscire fuori. Il movimento dell'amore familiare, lei che ne dice?
Ecco, il movimento dell'amore familiare mi sembra un'appendice del partito dell'amore.
Del partito dell'amore, io là la volevo portare.
Che vinci, e come hanno scritto nel manifesto che portavano i ministri, compresa la Pollevini, che vinci è sull'odio, con la I in mezzo, che non sanno mai.
Ah, così hanno scritto?
Sì, vabbè, sì,
ma
questo
sarà stato un errore. Sarà stato un errore, Don Paolo.
No, non è un errore, questa è la confusione mentale in cui sono. Completamente.
Ma lei mi è un po' troppo militante, Don Farina. Qual è la sua
posizione? Non sono assolutamente militante.
Qual è la sua posizione?
Sono
nel senso dell'antiberlusconismo, diciamo.
Non sono un militante della democrazia senza aggettivi e della laicità.
E anche dell'antiberlusconismo un po'.
Certo, dell'antiberlusconismo per forza, perché insomma, come dire.
Ecco, ma qual è la sua posizione? Come la prendono i suoi tra virgolette superiori queste sue uscite?
Vabbè,
come le prendono?
Possono dire, siccome qui siamo in materia opinabile, se loro possono dire A, io posso dire B, e siamo nella stessa chiesa, non è che ci sia.
Ecco, ma fino adesso lei ha subito dei provvedimenti disciplinari, qualcosa?
No,
adesso?
Non ancora.
No, mai nulla.
Non ancora.
Non ancora che significa? Che stanno per arrivare?
Non ancora, fino adesso almeno, fino adesso no.
No, non glielo voglio, non glielo voglio
perché
augurare.
Non perché non possono.
Vabbè.
Non possono, perché se il cardinale Bagnasco dice le cose che ha detto, io lo contraddico su base politica. Tant'è vero che lui il giorno dopo ha dovuto correggersi e dire, mentre il giorno prima ha detto che l'aborto era il principio assoluto indiscutibile,
il giorno
dopo ha dovuto dire che l'aborto era messo sul
non è che sia corretto
lavoro,
perché è intervenuto
della casa,
lei
di questo e di quell'altro, quindi dico, che motivo c'era? Poteva dirlo, poteva essere più preciso prima?
Ce lo domandiamo
allora,
tutti.
Significa che siamo forse abbiamo perso la sintesi, perché queste sono
elezioni regionali
e bisognerebbe valutare i programmi, le proposte e le persone. A me sembra che la Bonino sia una persona seria.
Vabbè, questo l'ho capito.
Io non è che condivido, le dico subito che non condivido tutto della Bonino.
Sì.
e potrei anche discutere con lei, però che io come prete o come cardinale o come sei o come chiesa debba lavorare sotto banco per far sì che non venga eletta, oppure portare argomenti che non c'entrano assolutamente, questo è in debito, mi pare. Allora con la Bonino mi voglio confrontare con i sistemi democratici per convincere la gente, per cui questo parroco, per favore, se vuole fare queste cose qui, che si metta in politica, fondi un partito, raccolga i voti e vada a controparte.
Va bene. Don Farinella, a presto.
A presto.
20 e 23. Giuseppe da Roma. Giuseppe da Roma.
Buonasera, Luciani.
Dica.
Complimenti per la trasmissione. Niente, io mi chiedo, ma a distanza ormai di 18 anni che Berlusconi ci inizia a dire che i giudici ce l'hanno sempre con lui e che le liste sono state boicottate e che la gente non riesce a raccogliere tutti i risultati perché è sempre la colpa della sinistra e così via, tutte le intercettazioni, ma non è che lui forse ha fatto troppe marachelle a danno di tutta la cittadinanza?
Ma guardi, Giuseppe, non è un argomento in discussione le troppe marachelle di Berlusconi, non ne posso dire nulla su questo. Siccome ci sono indagini o ci sono tante cose che si dicono, allora qualcosa l'avrà fatta, sì, insomma, un discorso un po' inafferrabile. Roberto da Roma.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, Giuseppe.
Dica.
Aspetta, io ho detto alla sua, al filtro, appunto, io sono un elettore di centrodestra che, a cui piace andare a vedere, a sentire congressi e manifestazioni anche del centrosinistra.
Evidentemente ha molto tempo.
Ma diciamo che li tengo più utili perché si capiscono tante cose, perché l'idea politica è quella che è, ce l'ho radicata dentro, nessuno me la tocca. Però sentire, diciamo, tra virgolette, quello che dice il nemico non è, secondo me, una cosa sbagliata. E anche se la parola nemico è una parola esagerata, chiaramente, perché non si parla di...
Vabbè, andiamo al sodo, che vuole dire?
Allora, volevo dirle questo. Io sento che l'elettorato di sinistra, quando vado lì, anche sento delle reazioni quando i vari personaggi politici che parlano attaccano Berlusconi o parlano di Berlusconi, della sinistra becera, ignorante, eccetera, eccetera. Un po' di sofferenza anche tra gli elettori di centrosinistra, perché forse sono anche loro stanchi di questa come posso dire, teatrino della politica, questa spettacolarizzazione della politica.
Vabbè, ma Roberto, lei ci vuole raccontare le sue impressioni quando vai ai comizi dei leader di centrosinistra?
Molto,
non ho capito. E quale sarebbe?
No, volevo soltanto dire questo. Per esempio, chi si occupa del marketing, tra l'altro, del centrosinistra, possibile che non gli è mai venuto in mente di come non cadere nelle provocazioni di Berlusconi e ignorare completamente quello che viene detto da Berlusconi?
Perché questo, secondo lei, fa gioco a Berlusconi?
Beh, direi di sì.
Perché rimane sempre al centro, della campagna elettorale. Beh, questa
è un provocatore, una persona così. Oggi, se la signora che è stata attaccata,
Bresso, sì,
insultata, poteva tranquillamente parlare, non comment, su quello che gli era stato detto. Secondo me il risultato dal punto di vista politico sarebbe stato migliore.
E invece ha parlato di Alzheimer. E invece ha parlato di Alzheimer, eccetera.
Sì, poi ha continuato, è caduta nel tranello, secondo me.
Ho capito.
Cadono nel tranello.
Questo è interessante, questo è interessante. Grazie Roberto. Francesco da Lecce, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera. Senta, io sono di Lecce, ma oggi mi trovavo a Bari per lavoro e mi sono fermato per assistere al comizio di Berlusconi e di Palese.
Sì.
Innanzitutto vorrei smentire Emilio Fede, perché non è vero che c'erano 8.000 persone. Dovete tutti sapere che la Fiera del Levante a Bari sta a 1 chilometro dal centro abitato, per cui non si può, a più di 1 chilometro, non si può raggiungere a piedi. Già dalle macchine parcheggiate, dai pullman, non c'era un granché di gente.
No, Francesco, non facciamo la solita tiritera sui numeri adesso. 8.000 è una frase detta dall'inviata di Emilio Fede, non so quale sia la cifra ufficiale del comizio di Berlusconi e di Palese, non è granché importante. Comunque lei dice al massimo quante persone potevano esserci.
Allora, Cruciani, da caldo, perché prima ho sentito un ascoltatore che parlava delle battute del Premier.
Sì.
A Palese gli ha detto: ti chiami Rocco, per cui non puoi non vincere per tutti i fratelli che hai. Rocco e i suoi fratelli. È esordito così Berlusconi questa sera il suo comizio. Spettacolare, guardi, veramente spettacolare.
Poi che ha detto?
Poi ha detto, tra le varie riforme, ha detto che vuole abolire il Senato, perché tra parlamentari e senatori ci sono 900 onorevoli.
Ho capito, ma non lo fanno mai poi. Non lo fanno mai, lo dicono e non lo fanno mai.
Sì, va bene. Cruciani, mi sente?
La sento, Francesco. Poi mi racconti qualcos'altro.
Poi i soliti attacchi a Travaglio, alla magistratura. Comunque, sì, volevo dire, non c'erano 8.000, ma 3-4.000 persone.
3-4.000.
Un'ultima cosa, Cruciani.
Sì.
Ci tengo molto. Quando Bagnasco fa questi appelli, dovrebbe ricordare, e penso che lui lo sappia perché ricopre un ruolo importante, che Berlusconi e il suo governo hanno una maggioranza solida. E con questa maggioranza possono fare qualsiasi cosa, anche modificare la legge 194, anche fare qualcosa contro l'aborto, quindi per la vita e per la famiglia. Allora, il mio discorso è questo: non si possono avere due piedi nella stessa scarpa, non si può dire che a destra ci sono coloro che difendono la vita e la famiglia, quando poi hanno gli strumenti per difendere la vita e la famiglia e non lo fanno. Allora, questi appelli
tirare
voti da una parte contro l'altra,
è
un colpo basso, è un colpo basso.
Va bene, grazie. Siamo qui 20 a 34, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sentiamo il TG2, poi un ospite.
Berlusconi torna all'attacco di certi programmi, veri e propri processi in TV, e dice via la par condicio dopo le regionali. Replica Bersani, pronti a iniziative per un'informazione libera. Il monito di Napolitano che rende omaggio alle fosse ardeatine. Onorare la Costituzione anche rispettando le istituzioni, tenere unito il Paese, non penso ad altro che a questo. Marchionne smentisce le indiscrezioni, 5.000 posti in meno sul piano che la Fiat presenterà il 21 aprile. Mai licenziato nessuno, vergognoso attaccarci così, ma i sindacati sono preoccupati. 17enne aggredita e rapinata nel Milanese da 4 ragazze che non conosceva, delose per un contatto su Facebook con un coetaneo. La madre ora vive nel terrore. Domani Mina compie 70 anni, da più di 30 non si fa vedere in pubblico, ma resta al centro della ribalta musicale e non solo.
Va bene, vi faccio ascoltare quello che ha detto, prima di presentarvi l'ospite, quello che ha detto Berlusconi oggi a Bari con Palese su Marco Travaglio. Sentite.
Per evitare quello che succede nella TV di Stato, dove si fanno dei processi a gente che magari è già sotto processo, senza dare la possibilità neppure di difendersi di fronte alle terribili accuse del signor Travaglio. Io questo l'ho detto a tutti, a destra e a manca, e ho cercato che ci fosse un esposto all'autorità competente, perché mi sembra una barbarie, una inciviltà, che questo possa accadere in qualunque televisione, ma soprattutto non deve poter accadere nella televisione pubblica pagata coi soldi di tutti.
Beh, insomma, se l'è presa col signor Travaglio. Buonasera, Travaglio.
Buonasera.
Le terribili accuse del signor Travaglio, ha sentito?
Scusi, Cruciani, se mi dà il permesso di poter anch'io formulare quella che è una risposta, poi possiamo metterci nelle condizioni di scambiarci delle opinioni, sempre che lei ne abbia qualcuna. Volevo dire che io e lei abbiamo avuto in passato degli scontri di opinione
molto forti, sì.
Opinione avuto in passato, e proporrei di mettere una bella pietra sopra, che è appunto una bella pietra sopra la tomba, che è più sicura. E visto che lei le piace tanto alcuni editori, facciamo un appello all'amore e uniamoci se le va.
Ma sì, si può anche fare, dopo tante discussioni.
Scusi, sì. D'altra parte, i momenti cruciali nella sua carriera le ha sapientemente sempre superati, e quando gli intrecci si facevano incandescenti c'è sempre stato il pompierino della sera a gettare acqua sul fuoco, no?
Lei dice,
È un po', lei è un, mi ricorda un po' un Grisù contemporaneo, però sono disposto a metterci una pietra sopra.
Va bene, ma io sono d'accordo, diciamo, ricominciamo da oggi.
E comunque le voglio ricordare che una rondine non fa primavera, figuriamoci una zanzara. Buon lavoro, Cruciani, buon lavoro.
Grazie, grazie. 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 Le voglio chiedere però un'ultima cosa, un attimo. Lo so che il suo tempo è prezioso. Come fa in questi giorni, per esempio, lei Travaglio è un po' dappertutto. Insomma, viene intervistato, vabbè che non c'è la trasmissione, però come trova poi il tempo di fare tutte quelle cose? È una cosa che mi ha sempre incuriosito.
Avendo la possibilità di, come personaggio transmediale, essere spalmato su più media, non è detto che a tutti i media io presti la stessa attenzione alla stessa parte del mio corpo. Si tratta soltanto di diversificare il portafoglio e di diversificare le aree cerebrali. Non so se mi ha seguito in questo percorso, ma spero proprio di sì.
Beh, ci posso arrivare anch'io con qualche difficoltà. Però, dato che insomma noi abbiamo oggi questa grande possibilità e non è una cosa da dire...
Io il tempo è scaduto perché devo finire di registrare un blog e quindi, col permesso, me ne vado. La ringrazio, signor Cruciani, è molto gentile. La ringrazio.
E come? Ci lascia così?
Pronto?
Ci lascia così?
È ancora lì, Cruciani?
E ci lascia così, senza...
Una zanzara.
Ubaldo Pantani, buonasera.
Buonasera.
Ubaldo Pantani, lo sa che io, Pantani,
sì?
Aspettavo da tempo qualcuno che imitasse Travaglio. Naturalmente l'imitazione di Travaglio alla radio è una cosa un po' diversa dalla televisione. Noi abbiamo voluto anticipare quello che avverrà domenica prossima, domenica prossima durante Globe.
Sì.
Globe, la trasmissione di Enrico Bertolino, che inizierà dal 4 aprile, in realtà,
sì,
dal 4 aprile su Rai 3.
E
Ubaldo Pantani è anche l'imitatore, e non lo sapevo questo qua, di Lapo Elkan a Quelli del Calcio.
Che... con grande piacere, che appunto
questa è una cosa straordinaria.
Questa situazione, per porgerle anche un saluto, cioè dire voglia di stare insieme e comunicare la propria gioia.
Senta, ma questa Juventus sta andando malissimo, caro Lapo.
La Juventus segue in qualche modo delle scelte sbagliate. Del resto noi abbiamo preso un uomo che viene dalla pubblicità, e quindi non possiamo credere di sperare meglio in quello che Ferrari possa aver dato fino adesso, ma credo che in qualche modo ci possiamo recuperare.
Ma lei ha sbagliato solo due congiuntivi in un minuto, sta migliorando, sta migliorando.
Come dico sempre io, chi è senza peccato se lo compri.
grazie Ubaldo Pantani, grazie.
Grazie.
Grazie di essere stato
buona
con noi.
Serata.
Globe su Rai 3 dal 4 aprile, ci sarà anche Travaglio imitato, in televisione è una cosa un po' diversa, la radio, insomma, bisogna entrare un po' nel personaggio. Stefano da Venezia, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Buonasera. Allora, mi rilascio un attimino al discorso che si faceva prima, che sentivo alcuni ascoltatori, e diciamo sulla bellezza delle candidate di Berlusconi. Secondo me c'è un po' anche, come si può dire, la legge della compensazione, sapendo magari com'è lui, probabilmente non avendo degli specchi a casa, probabilmente candida delle belle donne, penso sia così. Chiusa la parentesi. E poi,
questa sera siamo alle battute così, anche quelle più sfrontate, diciamo.
Ma sì, diamo un po' di... Insomma, Berlusconi ha detto che sono ironici, siamo anche noi da un po', dai. Così. E un'altra cosa, su questa campagna elettorale, appunto, mi rilascio anche a un ascoltatore di prima, che diceva praticamente che non si parla di programmi, di queste cose che sono molto importanti, e io spero che appunto in questi 3-4 giorni che mancano ormai al voto si inizi a parlare di qualcosa di concreto, perché non diamo appunto appigli a Berlusconi di dar retta a queste bangianate sulla bellezza o quant'altro, per cui lasciamo che parlino e noi andiamo avanti con i programmi. Che è molto importante, perché non sento parlare di, non so, leggi sulla, come si può dire, sull'energia alternativa, si parla solo di centrali nucleari. Io faccio anche un appello qui in Veneto, visto che sono di Venezia.
Sì.
Il signor Zaia, praticamente lui ha già detto che è favorevole
No, veramente Zaia ha detto che in Veneto non ce lo vuole la centrale nucleare. Tutti i candidati alla carica di governatore hanno detto, di centrodestra in particolare, hanno detto che non vogliono la centrale nucleare lì.
Ma adesso perché siamo in campagna elettorale, poi sa, quando è finita. Ma
guardi, che io sono favorevole, per esempio, se Zaia dice che è favorevole, per me va benissimo, si figuri, Stefano. Per cui
no, beh, ognuno ha la sua opinione.
Mica un criminale chi è a favore dell'energia nucleare.
No, per carità, no. Poi insomma sappiamo anche la zona, io essendo qua dalla zona praticamente siccome le centrali nucleari hanno bisogno di molta acqua verrà installata tra il Po e l'Adige, che sono i fiumi più grandi d'Italia.
Vabbè, adesso stiamo andando un po' avanti con la fantasia.
Poi un'altra cosa appunto sempre del signor Zaia.
Ma perché ci vuole parlare di Zaia, Stefano?
No, un attimo così per la incoerenza, tutto qua, mi lasci un secondino solo perché...
Dica Stefano, dica.
Allora, io ho toccato con mano come tanti altri, praticamente... che lui diciamo da un po' di tempo favorisce un attimino il mercato di piazza, sa, con i trattori, il carrettino, la frutta e verdura a chilometri zero e quant'altro,
sì,
no?
Stefano.
Per me va benissimo, però poi mi accorgo che sui gadget del loro merchandising, cappellini, magliette, contando di etichetta, mi trovo mai in Cina. Per cui,
cioè lei dice che i prodotti che la Lega vende sulle bancarelle sono made in China?
Tanto di etichetta, per cui, cioè voglio dire...
Cioè i cappelletti della Lega sono fatti in Cina?
Sì, e le magliette e tutti i gadget.
Le magliette con i gadget, questo non è male.
Sì, per cui voglio dire, è inutile che il contadino venga, diciamo...
Che bisogna prodotti. Privilegiare i prodotti locali, cioè lei dice tutti i gadget che lei ha visto nei comizi della Lega, uno va a vedere le etichette, sono made in China, vabbè.
Adesso da domani non so se poi vanno a tagliarli uno a uno per non far vedere, adesso non lo so, però vedrò anche questo, perché... Sì, voglio dire, fanno dei proclami a questi comizi e poi dopo sono i primi a non rispettare queste cose.
Ho capito.
Di cosa stiamo parlando, signor Cruciani? Cioè, voglio dire, un po' di coerenza, perché sennò qui non se ne viene fuori. E mi aspetto, appunto, dal popolo della sinistra una bella mobilitazione di non astenersi al voto, perché è una cosa importante questa volta.
Va bene. Come sempre, Stefano. Già gli hanno dati 3-4 di minuti, Stefano. Che vuole dire ancora?
No, nel senso che stiamo vedendo un vento in Europa un po' nuovo, vediamo un po' la Francia.
Ma non c'entra niente, sono situazioni diverse, Stefano, non c'entra nulla.
E Berlusconi, insomma, fino a che c'era Bush, era molto filo americano. Da quando c'è Obama mi pare che i stili di
Vabbè, adesso...
più, a parte col bacco che usa Berlusconi ogni tanto, che non capisco.
Va bene. Stefano, buonasera. Luca da Varese. Luca?
Sì, ci sono.
Lo so, però... dove stava?
No, stavo... Avevo su il viva voce.
Ha finito di mangiare?
Sì, adesso ho finito di mangiare.
Che ha mangiato?
Ho mangiato un po' di frittata e un po' di bresaola, mi tengo leggero.
Frittata e bresaola, vabbè, la frittata no, la sera non è proprio leggerissima.
Sì, ma era una fettina giusto per assaggiare com'era, era buonissima, non l'ho fatta io, chiaramente.
Chi l'ha fatta? Sua moglie, naturalmente.
Sì, certo, lei, è stata bravissima.
Va bene. Luca, che mi voleva dire?
Volevo intervenire sulla frase che aveva fatto ascoltare prima, no? Quella su Mercedes Bresso.
Sì.
Ma non proprio su quella che poi ha fatto sentire successivamente, no? Quando Berlusconi diceva la differenza che c'è tra noi di destra e quelli di sinistra, cioè che noi siamo autoironici.
Sì, ironici, autoironici, e loro invece sono sempre incazzati.
Gli altri sono invece
sempre
cattivi,
incazzati, no?
Sempre incazzati. Allora niente, una cosa che volevo far vedere, insomma, rimarcare,
sì,
è che l'autoironia non è quella, perché l'autoironico, se lui avesse voluto essere autoironico, o se fosse autoironico, cosa che non è assolutamente, avrebbe detto: caspita, stamattina mi sono alzato, sono andato, dovevo scendere, avevo i miei comizi, eccetera, sono andato allo specchio, ho visto i capelli finti, la pelle cadente e cacchio, mi sono rovinato la giornata. Questa è autoironia. Le altre cose sono battute idiote, che sono poi anche continuamente le stesse, ripetitive, le ha fatte sentire anche lei.
Sì.
E volevo dire, pensi se un comico di Zelig facesse la stessa battuta una settimana successiva all'altra, cosa farebbero gli spettatori? Applaudirebbero o fischierebbero?
Fischierebbero probabilmente.
Sì, fischierebbero probabilmente, solo da noi che Berlusconi fa
ogni tanto
ogni tanto
i tormentoni servono, non so se servono per anche per quello che riguarda le battute. Grazie, traffico.
Prego, salve.
Siamo qui per l'ultima parte della Zanzara alle 20.49, 800 24 00 24. Pasquale da Genova, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
No, volevo parlare di Don Farinella, è simpatico, no? Diciamo, ci abbiamo un prete per ogni occasione, c'è quello di destra, di sinistra, di centro, laziale, romanista. poi alla fine ci raccogliamo tutti sotto lo stesso tetto della chiesa, no? È veramente, comunque voglio andare a vederlo poi, se c'è domani sera, se ce la faccio vado anch'io a vedere cosa combina Don Farinella, sono curioso. E un'altra cosa, ma per caso, ma glieli scrive Antonio Albanese, il discorso è Berlusconi.
Perché dice?
No, no, veramente, siamo a quei livelli, perché mi sembra di sentire Albanese quando fa quei discorsi, quello di Rocco. Rocco e i suoi fratelli, no?
Rocco e i suoi fratelli, Rocco e i suoi fratelli, magari
lo... fatto lì a Bari, no?
Sì, sì, magari lo rimediamo l'audio, proprio in chiusura della trasmissione.
E poi, no, volevo dire anche per le tribù politiche, no? Perché sono cupe, no? Non si riesce a vedere niente, non si capisce niente. Secondo me la gente ancora oggi, quelli che erano già orientati al voto, voteranno il partito che vogliono, quello dell'amore, quello dell'odio. Però diciamo del resto non si capisce ben poco, non
vabbè, ma le tribune politiche io le abolirei, fosse per me,
sì, anche perché veramente non li, secondo me non riguarda nessuno, è meglio un talk show alla Santoro o alla Vespa piuttosto che le tribune elettorali, le tribune politiche che fanno i Rai. Non ho visto qualcuno, sinceramente mi viene voglia di cambiare canale subito. E poi per quanto riguarda la Liguria volevo dire un'altra cosa, no? Io sono più di 20 anni che vivo in Liguria, no? A Genova,
sì.
È da 20 anni che ci sono sempre le stesse facce, Biasotti, burlando, burlando, Biasotti. Ma dico, sembra una cosa normale questa.
Sì, è un po' strano anche questo.
Però
fa parte della, insomma, del discorso che facciamo sempre sulla classe politica in Italia. Grazie. Paolo da Roma, più veloci, andiamo verso la conclusione. Paolo,
buonasera.
Buonasera, dica.
No, io volevo fare una considerazione di carattere generale. Tutti parlano del modo di far politica da parte di Berlusconi, ma tutti dimenticano che è nato come un venditore, del suo primo affare fu quello di vendere sulla carta.
Scusi Paolo, ma chi è che lo dimentica? Ma ce lo ricordano fino all'infinito, non è mica una cosa
allora,
nuova.
Se fosse vero quello che lei mi obietta, automaticamente sia i suoi stessi fedeli che la controparte dovrebbe affrontare il discorso sull'ambito politico. In buona sostanza lui è come se fosse il venditore di aspirapolvere che viene a casa, invece di preoccuparsi se c'è il problema da risolvere per la casalinga, cerca in tutti i modi di proporre il suo aspirapolvere perché ha il suo interesse. Io ricordo
sì, però Paolo, abbia pazienza, il discorso su Berlusconi che è un grande venditore, che sa fare il mestiere soprattutto di vendere in questo caso il suo movimento politico oppure se stesso, è un discorso che sentiamo da 15 anni, non è mica venuto fuori adesso.
Certo, però non c'è nessuno che lo affronta in modo formale, in modo
sono stati scritti dei libri su una cosa del genere.
Sì,
di
ma
stiamo
io non
parlando?
Sto parlando dei libri, io sto parlando di quello che è poi l'opposizione in sede parlamentare o in sede politica.
Che vuol dire? In sede parlamentare si discute i progetti di legge, non si discute mica delle frasi di Berlusconi in sede parlamentare.
Certo, è vero.
E allora?
Ma quando in sede di campagna elettorale c'è solamente un venditore e non c'è nessuno che gli contesta il fatto che manchino le idee, neanche.
Ma non è vero nemmeno questo, lo si contesta, a parte che quella è una contestazione
però,
che
viene fatta.
Sì, ma questo è un altro discorso, è il consenso di Berlusconi. Sto dicendo che l'argomento della povertà dei contenuti, che è un discorso che si fa da tempo, non ho capito dove vuole arrivare lei. Non ho capito dove vuole arrivare. Lei si stupisce del fatto che Berlusconi abbia tutto questo consenso?
No, io mi stupisco che gli italiani non abbiano ancora capito che lui è un venditore.
Non hanno capito.
Perché all'epoca di Almirante.
Probabilmente gli altri non sono. Non sarà così. Si stava meglio quando si stava peggio. Grazie, Matteo da Milano. Andiamo avanti a luoghi comuni.
Buonasera, sono in macchina e purtroppo non mi posso fermare perché sono in tangenziale. No, voglio tornare sulla questione sia del cancro che del nucleare. Le questioni probabilmente sono anche correlate, ma non era questo il motivo del mio intervento. A me sembra che in questa campagna elettorale, come in tante altre in Italia, purtroppo ci sia sempre il tentativo di vendere delle illusioni anche molto costose. Il nucleare, la ricerca per il cancro, le grandi infrastrutture.
Le devo dire la verità, Matteo, in questa occasione non si cerca nemmeno di vendere illusioni. Io non ho sentito grandi promesse in questa campagna elettorale. Non è che hanno detto
un po' sì,
la tutela del verde è coniugata al piano case, coniugata al nucleare.
Il nucleare non mi pare una pomeriggio di tutto. Cioè,
Berlusconi è tornato su quello, ma non è una questione tanto su Berlusconi, però mi sembra che qui non si faccia i conti con una questione drammatica, che non ci sono i soldi per fare alcunché in Italia. Io sono un abitante peraltro di via Padova di via Padova di Milano, e la scuola dove vanno i miei figli è pure molto bella, è una scuola che noi abbiamo imbiancato, una scuola che sulla quale non si fa la manutenzione, non dico quella straordinaria ma quella ordinaria, cioè cade il controsoffitto, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi più per nulla, forse perché i comuni hanno cartolarizzato i loro debiti, hanno costruito con delle banche colluse dei prodotti derivati, ma ci sono mille ragioni, ma trovo veramente queste promesse tutte fuori luogo, perché sono estremamente costose, non portano occupazione nell'immediato.
Guardi
perché...
Matteo, le promesse a livello locale può darsi che ci siano state, non mi sembra che Berlusconi abbia promesso mirabilie a livello regionale. Forse i singoli candidati sì. Va bene, abbiamo chiuso, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.